Benvenuti. Tai era molto ben conosciuto negli Stati Uniti a causa del suo ruolo nella guerra in Vietnam e nelle dimostrazioni, nelle proteste. Ci sono voluti un po' di anni affinché fosse ben conosciuto anche in Francia. Così un giorno l'editore capo del principale magazine per donne, Vogue, gli chiese un'intervista. Tai fu d'accordo, ma disse: prima devi stare qui per una settimana in Plum Village. Ma potete immaginare come una vera parigina si sarebbe sentita a vivere in Plum Village. Niente alta cucina e nient'altro del genere. Ma era così determinata ad avere questa intervista che decise di affrontare questa settimana. E alla fine si sedette di fronte a Tai e disse in modo: quando è che tornerai alla tua vita normale? Tai fu un po' sorpreso. Bene, disse: io vivo una vita normale, non so tu. Dunque, ovviamente i due parlavano di cose diverse. Parlavano di normalità differenti. Normalmente quando parliamo di normalità noi ci riferiamo a situazioni di tipo sociale. Vogliamo dire che ci riferiamo a credenze, a modi di pensare all'interno del nostro gruppo, nel nostro sistema di credenze, la nostra nazione, la nostra cultura. E all'interno di questo gruppo più o meno tutti concordano che è così che si fa. E quello in cui crediamo, e questa è la normalità. E se non concordiamo con questo, abbiamo idee diverse e ci comportiamo in modo diverso, non siamo considerati normali. Quindi, per esempio, se consideriamo quello che è normale per un indiano è stare seduti per terra e mangiare con le mani, beh, questo non è normale per una parigina. essendo un vietnamita, un certo livello si comporta come un vietnamita. Gli piace sedersi sul pavimento e bere tè verde. Ma è comunque molto consapevole che non sta parlando, non sta dicendo la mia normalità è migliore della tua normalità. Non dice che la mia normalità vietnamita dovrebbe essere normale per tutti. Quando lui dice io sono normale, non so, tu, probabilmente si riferisce a qualcosa di diverso. Quindi dobbiamo un po' esplorare questo, perché noi siamo profondamente connessi con la nostra normalità. E prima di tutto noi guardiamo che cosa è normale o non normale. Se noi abbiamo questo in mente e andiamo a Plum Village o veniamo qui e considerate il vostro stile di vita, il vostro modo di fare, di pensare, di comportarvi, e comunque un po' vi adattate a quello che c'è qui. Per esempio cominciate un po' a rallentare, a non correre e così via, e mangiare in silenzio, anche questo è uno stile di vita. Se avete questo in mente, prima di tutto mancate un po' il punto e poi sarete contenti quando tornate a casa. Se lo considerate uno stile di vita, potreste trovarlo difficile anche qui. Mangiare in silenzio è considerato qualcosa di non normale per degli italiani. Per voi avere un pranzo e avere un incontro sociale, quindi vi sentite un po', beh, insomma, non proprio a vostro agio con questo modo di essere qui, sempre che voi crediate che questo è quello che dovete imparare qui, che il vostro allenamento è quello di allenarvi a un certo stile di vita. Potreste anche considerarlo come un'espressione di spiritualità, ma non la potete portare a casa, perché a casa c'è una normalità differente. È così. Per favore. Quindi non portate questa normalità nella vostra vita normale. Prima di tutto dobbiamo comprendere cosa vogliamo significare quando usiamo la parola pratica, perché mangiare in silenzio, essere consapevoli del cibo, rallentare e anche fermarsi, tutte queste elementi di stile di vita, di Plum Village o di Intersign, sono una pratica. Perlomeno noi ne parliamo in termini di pratica. Quindi, giusto una definizione. Una pratica. pratica, stiamo parlando di una pratica spirituale, e non una pratica come quella di suonare il piano, però potrebbe anche essere qualcosa di simile. Una ripetizione regolare di un'azione, di un'attività intrapresa allo scopo di sperimentare esperienze spirituali, di coltivare uno sviluppo spirituale. Quindi quello che stiamo facendo qui, e lo ripetiamo costantemente quando ci sediamo nei nostri pasti, dove siamo consapevoli del cibo, in silenzio, è una pratica regolare allo scopo di coltivare uno sviluppo spirituale. Io ripeto spesso, voglio che renderlo chiaro, noi siamo qui per lasciare, abbandonare la mente condizionata e attraverso queste attività spirituali, lentamente e costantemente, muoverci in una mente che è libera, aperta, chiara. E come ho detto l'altro giorno, non dualistica, mente non dualistica, comparata con la mente che vive nella dualità. Abbiamo bisogno di averlo chiaro in mente. Questo è lo scopo per cui siamo qui. Quindi non è un'abitudine in cui vi state allenando, è qualcos'altro, ovviamente. Ma di nuovo, esecuzione regolare di attività intraprese allo scopo di coltivare lo sviluppo spirituale. Non state seduti con questo in mente. C'è un po' di incomprensione. Adesso sono realmente consapevole. In modo da essere illuminato, se mi siedo abbastanza a lungo sarò illuminato. Così abbiamo di nuovo qualche cosa di molto lontano e poi ce ne dimentichiamo totalmente. È qualcosa di troppo lontano, di molto lontano, come una stella lontana di cui perdiamo traccia. E poi solo ogni tanto ci ricordiamo, ah sì. Su questo sentiero per l'illuminazione, ma non sappiamo di cosa stiamo parlando, è un po' un'idea, ma non è questo. Allora, che cos'è? Noi siamo qui con questi diversi modi, con queste performance, con queste prestazioni, esecuzioni, questi modi di comportarci, solo per elevare la nostra coscienza, nient'altro. Solo essere un po' più consapevoli, essere più consci durante la nostra vita quotidiana in confronto all'essere inconsapevoli. E questo è il primo passo, uscire dalla nostra condizione poco consapevole della mente, del nostro fare delle cose senza sapere esattamente quello che stiamo facendo, è come lentamente elevare, migliorare, sviluppare la consapevolezza. E io sono particolarmente qui a ispirarvi a seguire questo durante la vita quotidiana, per tutto il giorno. Non siamo qui per un ritiro speciale di meditazione in cui siamo seduti ore e ore sul cuscino, in modo da avere qualche intuizione di illuminazione. Non siamo qui per questo. Questa pratica che ha introdotto Tai è una pratica della vita quotidiana, cioè, quindi in un certo senso diventa uno stile di vita. Io penso di aver menzionato nei primi giorni già, ma non è uno stile di vita. Diventa normale essere consapevoli. E questo essere cosciente si esprime nella pratica e in un certo modo di fare le cose. Quando noi rallentiamo qui, è per dare alla nostra coscienza la possibilità di seguire. La coscienza è una specie di energia mentale sensitiva, sensibile, non è sempre presente durante la nostra vita quotidiana. Quindi se facciamo le cose velocemente, la nostra coscienza non può seguirle. Può sapere che abbiamo sollevato il braccio, ma non può seguire esattamente il movimento, troppo veloce. Avete bisogno di un allenamento molto lungo in un ambiente monastico per fare cose velocemente. Essi sono in grado di farle, ma un allenamento speciale, che voi, la vostra coscienza è così veloce che può seguire le azioni, ma non è vero per noi. Quando noi siamo veloci, in genere non siamo coscienti. Beh, come ho detto, c'è un allenamento. E a un certo punto voi siete coscienti, anche se siete veloci. Ma basilarmente rallentare aiuta la mente a seguire. Adesso io sono sulla scala per andare giù, e poiché lo faccio passo dopo passo, la mia coscienza può seguire e posso dire: ah, ok, adesso sono qui e non nei miei pensieri, sono qui. Così voi aiutate la mente a essere presente con queste cose semplici. Noi sempre ricordiamo che Tai ha detto nel suo eremitaggio in Francia: per andare degli scalini su al piano superiore, c'erano circa 30 scalini, qualcosa del genere, e conoscere ognuno dei passi, ognuno dei gradini, e quando perdeva il conto doveva tornare giù e ricominciare da capo. Noi non stiamo promuovendo questa pratica, altrimenti sareste sempre giù e non andreste mai al piano di sopra, incluso me stesso. Voi potete trovare queste pratiche nello Yoga Nidra, quando contate i vostri respiri. quando perdete il conto, ricominciate da capo. E quindi non arrivate mai alla fine. È una pratica, non è qualcosa per torturarvi o per rendervi la vita difficile, è solo pratica. È la ripetizione di un'azione lo scopo di fare progressi sul sentiero della consapevolezza. Vedete, quando qualcuno vuole essere un pianista e dare concerti, prima di tutto sa che lo vuole. Io ho letto biografie di questa gente che hanno cominciato da bambini a praticare anche tantissime ore al giorno. Uno dei miei insegnanti, Lama Zopa, avrebbe detto: se noi avessimo avuto quella determinazione saremmo tutti illuminati. E ancora io non so perché non lo siamo, ve lo posso dire. Perché qualche cosa che non entra nel nostro stile di vita non ci rientra. Siamo così catturati in quello che noi consideriamo la normalità, che ogni cosa che ci porta fuori di questa normalità la sentiamo come strana, come pericolosa, no? Come vi ho detto ieri, siate coraggiosi, non abbiate paura. Se siete con i vostri colleghi che chiacchierano a pranzo, voi potete essere tranquilli e facilmente vi ritrovate a essere capaci di essere silenziosi per pochi minuti, ma poi li seguite nel loro chiacchiericcio. Atai usa questo termine, energia dell'abitudine, no? Come un ostacolo. Questo è il più grande ostacolo. Adesso mi viene in mente, perché questo è normale. Non dobbiamo avere vergogna che sia così difficile. Questo sistema biologico ha una certa, un sistema di regolazione per mantenerlo in uno stato, diciamo così, di normalità, chiamata omeostasi, in cui tutto il corpo mantiene per esempio una temperatura stabile, perché è la temperatura ottimale per la vita. Se succede che vi raffreddate o vi riscaldate eccessivamente, questo sistema da solo comincia a regolare di nuovo e a riportare il corpo alla temperatura ottimale. Avete freddo, vi mettete un pullover oppure, insomma, però abbiamo comunque questo sistema omeostatico. Funziona così anche un po' la nostra energia dell'abitudine. Quando la perdete, questo sistema, in questo caso il nostro sistema psicologico, ci dà un allarme, dice: oh, non lo puoi fare, no, normalmente non lo fai. Anche se non funzionava bene, lo devi mantenere. Quindi è necessaria una profonda comprensione del perché noi siamo catturati e bloccati e perché è così difficile e cosa abbiamo bisogno di fare per aiutarci. E così adesso io ritorno a quando Tai diceva: bene, il modo in cui io vivo, in un certo modo di dire, è normale. Non so. non sta parlando normalità, spero di avervelo reso chiaro. Vi ho un po' sollevati dicendovi che è difficile, perché io sono così. Io mi identifico con questo, se non lo faccio nel modo in cui io sono abituato a farlo, non mi sento più me stesso. Quindi c'è questa energia che dice: questo sono io. Io sono un certo modo di pensare, di sentire, di comportarmi. Ogni cosa che si distacca da questo si sente come qualcosa di strano. Lo possiamo fare per un po', quando siamo qui o in Plum Village, o siamo in un hotel di benessere, ma quando torniamo a casa, alla nostra bella casa, dove ogni cosa è così come la conosciamo, beh, diventa difficile. Per questo motivo che i primi hotel, la prima catena internazionale di hotel, di credo l'Intercontinental, era progettata nello stesso modo in tutto il mondo, affinché voi potreste entrare dentro e sentirvi subito a casa. La posizione di ogni oggetto è sempre la stessa, così ognuno torna sempre nello stesso tipo di hotel perché si sente a casa. Noi siamo così. Cosa possiamo fare? Voglio renderci consapevoli che quello che facciamo eleva la nostra coscienza. Quando io cammino in consapevolezza e non lo consideriamo come un modo di vivere, ma come un'esperienza. E a volte può non essere facile sentire questa esperienza. Tai ne parla sempre di questo: quando camminate, rallentate, c'è una specie di agio, di quiete, di stabilità, una specie di calma. Provate. Non è qualche cosa che vi ordinate di fare, perdete la sensibilità così, è qualcosa che si sviluppa dall'interno. Connettersi a questa esperienza di fare questa pratica è lo stesso di quando vi sedete. Non vi tuffate sul cibo e cominciate a parlare giusto perché gli amici vi sono intorno. Questo è il modo usuale di fare. Qui siete invitati a toccare un'esperienza, l'esperienza di essere arrivati, di assestarsi, e quindi l'esperienza di essere quello che è in fronte a voi, di fronte a voi, l'esperienza di essere consapevoli, di essere presenti. Questa è un'esperienza. Quindi il mio suggerimento e la mia pratica è quella di cercare di fare questa esperienza della pratica, non di fare la pratica. Noi occidentali siamo così eccitati dal fare. La nostra intera cultura è una cultura del fare. Noi siamo così eccitati dall'azione. Siamo eccitati non dall'azione in sé per sé, ma dai risultati. Noi diventiamo matti per ottenere dei risultati in qualsiasi ambito. L'importante è fare per ottenere. E quindi come si comincia a correre per ottenere un risultato. E potreste essere stanchi ed esausti, ma felici di avercela fatta, meraviglioso. E vi guardate intorno per essere approvati dalle altre persone, ricevere la loro approvazione. Noi siamo persone del fare. C'è una psicoterapia americana, c'è una terapia cognitiva basata sulla consapevolezza che lavora su questo, passare dal modo del fare al modo dell'essere, e noi invece siamo nel modo del fare tutto il tempo, e a causa di questo rimaniamo sempre uguali. Questo che stiamo suggerendo qui è quello che naturalmente, essendo un vietnamita, un asiatico, è quello di essere nel mondo dell'essere. Il modo di essere dell'essere è un'esperienza, l'esperienza di avere una certa esperienza in questo momento. Io adesso sono calmo, sono rilassato, sono stabile o qualsiasi altra cosa. Ecco, trovare quell'esperienza, se non potete riuscirci, se non ci riuscite, fermatevi. E sentite com'è la sensazione di fermarsi. Quando diventate un po' nervosi e per i 2 minuti state sempre a guardare l'orologio, siete del modo del fare. È in quello stile di vita. Non va, può anche diventare una tortura e peggiorare le cose. Per molte persone stare qui diventa una tortura. Non c'è libertà, non c'è il cibo giusto, eccetera. Ma voi non siete qui per questo, no, non siete per questo. Qui vi sono posti migliori per questo. Andate in un hotel di 5 stelle, di una struttura per il benessere. Qui succede qualcosa di diverso. Questa mattina avete ascoltato una meditazione guidata particolare che riguardava proprio questo. Sapete, abbiamo disegnato una sequenza di meditazioni guidate per aiutarvi a muovervi su questo percorso di sviluppo. E oggi sto parlando di questa esperienza. E se non cogliete questo tipo di esperienza nella vita quotidiana, fate questa meditazione guidata per alcune settimane, magari per anni. È possibile. E ve lo ricordate? C'è questa frase in cui dice: puoi percepire la differenza tra l'esperienza di una mente aperta e vigile e quella di una mente distratta e ristretta. Quindi l'esperienza è quella, siccome siete già allenati a essere consapevoli del respiro, voi avete l'esperienza di essere con il respiro, nel senso di avere una stabilità mentale e di presse una presenza rispetto al respiro. E questo è possibile? L'avete conseguito ogni tanto? Quando avete quell'esperienza, come un'esperienza, adesso io sento che dall'interno sono presente. Quando vi muovete fuori da questo stato di presenza, c'è qualcosa dentro di voi così importante, magari vi mettete a pensare a qualcosa. Qualcosa nella vostra mente si muove in quello stato di stabilità, vi richiama. Ecco, il punto è, non è quello di liberarvi delle distrazioni, questo lo sottolineo, non si tratta di eliminare i pensieri. Non vi preoccupate dei pensieri. I pensieri sono lì allo scopo di eccitarvi, no? È il loro mestiere. A voi, no? Vi succede tutto un tratto e vi ritrovate così a vagare e poi riconoscete questo processo e ritornate al centro. Ma non dite ai pensieri andate via. No. Tornate all'esperienza della stabilità e della presenza della mente. Non distratti. È un feeling importante, ci ritornerò dopo. Ecco, succede qualcosa nella vostra mente e non è importante cosa sia, passato, futuro, non so. Ma fate l'esperienza di un'energia differente, una specie di distrazione, di chiusura, qualcosa che si restringe e vi muovete via da questo stato di presenza, da questa consapevolezza. Questo è. Mi sono mosso, mi sono allontanato da quello che ero, trovavo così bello e voi vi riportate di nuovo a quello stato, nient'altro. È la pratica più importante, all'inizio è più difficile, ma è la più importante. Avete bisogno di praticare da soli, nell'esperienza di una mente che è consapevole, stabile, aperta e chiara. In contrasto con l'esperienza della chiusura, dell'irritazione e del muoversi verso il passato, eccetera. Questo crea questo movimento, nient'altro. Se siete lì seduti e arriva un pensiero e volete non avere quel pensiero, allora quel pensiero diventa importante e cominciate a lottare. Invece mai, mai invitate un pensiero a bere una tazza di tè con voi, altrimenti vi intratterrà a lungo. Questo è il percorso che offriamo, un percorso spirituale, non è un percorso psicologico. È stare con l'esperienza e muoversi, allontanarsi da quell'esperienza in un'altra esperienza, qualsiasi essa sia. Se adesso voi riuscite a comprendere quello a cui mi sto riferendo e lo praticate per un tempo abbastanza lungo, avrete la sensazione, una specie di realizzazione che quella mente che è aperta, che è chiara, che che è presente, è una mente che proprio voi desiderate, quello che realmente volete, è un tipo di mente che comincia a contrastare quello che voi considerate una mente normale, confusa, irritata, ottusa e così via. Ed è l'esperienza di tutti i praticanti e di tutti quelli che hanno camminato sul sentiero. Noi esseri umani abbiamo costruito dentro di noi una mente che consideriamo una mente umana, e la mente umana, quando un essere umano è un umano, ha chiarezza, stabilità, ha consapevolezza, apertura. Mi seguite? Bene. E dunque, adesso ascoltate Età e lui dice: questo è normale. È normale. Essere un essere umano e quindi avere una mente di un essere umano è quello che dovremmo considerare normale. Qualsiasi cosa che devia da questo non è normale. Noi ci stiamo muovendo fuori da questa mente umana, in una mente non umana. Quindi quando Tai dice io vivo una vita normale, sta solo dicendo qualsiasi cosa io faccio, qualsiasi cosa io pensi, è all'interno di questa mente normale. È una mente piena di consapevolezza, di presenza, di intuizione, di comprensione. Normalmente si dice compassionevole, ma posso provare a darvi un termine diverso per questo domani. Se voi mi seguite su questa linea di ragionamento, questo è quello che Tai dice. Quindi potreste essere interessati a farlo, a seguirlo. Credetemi, quando noi due, o uno di noi due, capita che insomma cade e comincia a comportarsi in modo non umano, a essere irritato, arrabbiato o qualsiasi altra cosa, l'altro gli bussa sulla spalla e gli dice: allo, e allora dopo un po' cominciate a vergognarvi un po', ma non a un livello psicologico. Nel buddismo sentirsi avere vergogna significa semplicemente rendersi conto che ci sta allontanando dalla vostra vera natura, e quindi è l'impulso che vi spinge a ritornarvi, no? E dirà: mi dispiace. Ma ci vuole un po' di tempo fino a che, no? La vostra mente normale si sente un po' vergognosa, perché adesso è normale. Vedete come può essere lontano da quando parliamo di normalità, non normalità, in un altro senso. Quindi datevi un po' di tempo, ma la pratica è l'atto di ricordarci un comportamento in maniera ripetuta, sia che sia suonare il piano o il violino, è vero anche per noi questo. Oppure impegnarsi in un'attività in maniera ripetuta. A ogni pranzo, a ogni gradino, in maniera ripetuta. E non dite: ah, ma l'ho già fatto ieri. La ripetizione è molto vicina, non era l'anno scorso, quest'anno. E se qualcuno suona il piano e segue le scale, così, molte ore al giorno. E se cominciate a fare questo, non vi vedete che state già sul palcoscenico, no? E vi stanno battendo le mani, non c'è niente di tutto questo, non ha niente a che vedere su quello che volete raggiungere, ma noi ce ne dimentichiamo, noi siamo presi da queste fantasie no, non funziona così. All'inizio è diverso, ma è lo stesso. È flessibilità. E per noi è consapevolezza nei dettagli. Mi viene una frase in mente dalla tradizione ebraica orientale. Qualcuno ho chiesto, sei stato con il rabbino per tanti, tanti anni, cosa hai imparato? Avrai imparato tutta la Torah, tutte le pratiche, le comprensioni, e un sacco di parole, di cose. Cosa hai imparato? E lui disse, ho solo imparato. E tu sì? Ah, ho solo imparato ad allacciarmi le scarpe. Questo è quello che vi dico sempre, il Sutta, quando cammina è lo stesso. E se vedete qualcuno che si allaccia alle scarpe con totale consapevolezza, ogni giorno, quante volte è necessario. Il Buddha, menzionato questo, era già in uno stato elevato della mente. Però comunque sedeva ogni giorno per la sua meditazione. E voi potreste dire, insomma, lui è illuminato perché continua a sedersi, cosa lo fa a fare? Ma lui non sedeva per migliorarsi. Era solo stare in quello spazio della mente ed era consapevole. Voi facilmente, se non praticate per un lungo periodo, cadete via, perdete il sentiero. E lo stesso diceva Rubinstein, il pianista, che diceva, se non pratico per un giorno, io lo sento. Quando non pratico per 2 giorni, i miei critici se ne accorgono. E se non pratico per 3 giorni, anche l'auditorio, le persone se ne accorgono. Quindi per favore, siate consapevoli così di come vi sentite quando non praticate. Credo che voi adesso siete ispirati ad andare verso l'esperienza di qualcosa. Abbiamo ancora un po' di tempo e abbiamo bisogno di quell'esperienza della mente che è aperta, chiara, presente. E sveglio. Se non abbiamo quello, non riusciamo a comprendere ed afferrare i passi successivi. C ci sono molti insegnamenti nel buddismo ed è d'aiuto, ma è diverso dalla pratica, spesso. Io sono stato seduto migliaia di ore davanti ai miei insegnanti ad ascoltare insegnamenti, ma quello che realmente mi ha aiutato è la pratica, ancora e ancora. Adesso sono qui, adesso sono presente, adesso faccio qualche cosa con tutto il mio cuore, totalmente. Adesso sono consapevole. E sono sempre in contatto con la mia vita, con la vita stessa e con la mente. Non vi arrendete. Mm.